Buonasera carissimi amici ascoltatori e bentornati, benvenuti al nostro secondo appuntamento della settimana. Vi ricordo che ieri, per quanti ci hanno seguito, abbiamo letto i primi versetti del libro di Esther, libro che abbiamo soprannominato il romanzo della provvidenza. Ma rileggiamoli i primi cinque versetti. Al tempo di Assuero, di quell'Assuero che regnava dall'India fino all'Etiopia su 127 province, in quel tempo, dico, mentre il re Assuero, che sedeva sul trono del suo regno a Susa, la residenza reale, nel terzo anno del suo regno, fece un convito per tutti i suoi principi e i suoi servi. Riunì l'esercito di Persia e di Media, i nobili e governatori delle province, e per molti giorni, per 180 giorni, mostrò le ricchezze e la gloria del suo regno e il fasto magnifico della sua grandezza. Quando questi giorni furono trascorsi, il re fece un altro convito di 7 giorni, nel cortile del giardino della reggia, per tutti quelli, dal più grande al più piccolo, che si trovavano a Susa, residenza reale. Serse porta il banchetto al suo momento culminante nel corso degli ultimi 7 giorni. Evidentemente aveva raccolto nel cortile del giardino una grande quantità di persone per questi ultimi giorni. I versetti dal 6 all'8 di Ester, capitolo 1, ci fanno ulteriormente conoscere quanto segue. Arazzi di cotone finissimo, bianchi e viola, stavano sospesi, mediante cordoni di bisso e di porpora, ad anelli d'argento e a colonne di marmo. C'erano divani d'oro e d'argento sopra un pavimento di porfido, di marmo bianco, di madreperla e di pietre nere. Si offriva da bere in vasi d'oro di svariate forme, e il vino alla corte era abbondante, grazie alla liberalità del re. Per ordine del re, nessuno doveva essere forzato a bere. Infatti il re aveva ordinato a tutti i nobili della sua casa di lasciar fare a ciascuno secondo la propria volontà. Come abbiamo letto, l'argento, l'oro, i gioielli e i meravigliosi arazzi ci parlano della ricchezza del regno, ostentata in modo vistoso. Le rovine di quei palazzi testimoniano tuttora la ricchezza della Persia. Anni fa, prima che lo Shah fosse destituito in seguito alla rivoluzione, facendo nascere lo Stato dell'Iran, il Regno di Persia celebrò nello stesso posto il suo 2500esimo anniversario. Servizi televisivi, riviste, mostrarono qualcosa di quella imponente ricchezza. Il banchetto costò una cifra astronomica e fu ampiamente criticato a motivo della povertà del paese. Ma il banchetto di Serse aveva costi che superano qualsiasi immaginazione. Secondo la storia dell'epoca, lo scopo di Serse era di ottenere l'appoggio per la sua imminente campagna militare e quindi voleva che tutti sapessero che poteva permettersi una guerra, e utilizzò questa festa per convincere i suoi principi. Sebbene su scala inferiore, questo metodo viene usato anche oggi. Infatti, nell'attuale era del consumismo, spesso si organizzano cene con i vari responsabili per presentare e promuovere un prodotto da mettere sul mercato o per dare risalto a un progetto. La natura umana non cambia. Nell'impero medio persiano, Serse si stava preparando la guerra, ma prima intraprese un grande sforzo di vendita. Questo banchetto pagano si conclude con un'orgia e nell'ebbrezza. Qui ci viene detto che nessuno, anche in questo ambiente orientale assolutistico, era obbligato a bere. Ma come spesso succede anche ai nostri giorni, rimanere controllati in quelle situazioni è molto difficile, quindi si eccede per non sembrare diversi. Proseguiamo la lettura fino al versetto 11 di Ester, capitolo 1. Anche la regina Vasti fece un convito per le donne nella reggia del re Assuero. Il settimo giorno, il re, che aveva il cuore reso allegro dal vino, ordinò a Meuman, a Bizta, a Carbona, a Bigta, a Bagta, a Zetar e a Carcas, i 7 eunuchi che servivano in presenza del re Assuero, che conducessero davanti a lui la regina Vasti con la corona reale per far vedere al popolo e ai nobili la sua bellezza, perché era bella d'aspetto. Il primo versetto letto, il numero 9, ci dice che anche Vasti fece un banchetto per le mogli dei principi, che non frequentavano lo stesso banchetto degli uomini. Sarebbe stata una violazione alla convenzione sociale assistere alla stessa festa. Al contrario dei giorni nostri, le donne erano tenute in ambienti diversi. Il banchetto degli uomini era una questione seria, cui evidentemente non si voleva mescolare anche il sesso. Serse stava sponsorizzando una guerra. Così Vasti intrattenne le donne in un'altra sede. Leggiamo che il re beve molto, passando il limite. Quando si superano i limiti si perdono quelle capacità di controllo mostrando i lati peggiori del nostro carattere, così come fece Cersei, il quale, dominato dall'alcol, fece qualcosa che non avrebbe mai fatto se fosse stato sobrio. Durante tutto il banchetto aveva mostrato la sua ricchezza e il suo lusso, evidenziando le capacità di portare a termine la campagna che aveva in mente. Ora che è ubriaco, però, fa qualcosa che, come detto, va contro le convenzioni sociali di quel tempo. Vuole mettere in mostra Vasti, una donna molto bella. Decise che voleva portarla al banchetto, davanti a quel congresso di uomini, un comportamento non da gentiluomo. In realtà era un fatto veramente volgare voler esibire pubblicamente Vasti, il suo tesoro, il gioiello della sua corona. Ma dal versetto 12 leggiamo che il re ebbe un'amara sorpresa. Ma quando gli eunuchi riferirono l'ordine del re alla regina Vasti, lei rifiutò di venire. Il re ne fu irritatissimo e l'ira divampò in lui. Immaginate che il re abbia detto ai suoi ospiti: «Ho una vera sorpresa per voi, voglio farvi vedere la mia regina. Verrà davanti a voi con la corona in testa. È molto bella». Questo dava certamente molta soddisfazione a questo re ed era motivo di orgoglio. Ma dopo pochi minuti il suo eunuco gli bisbigliò all'orecchio che la regina non voleva venire. Vasti aveva opposto un rifiuto alla richiesta del re. Quindi immaginiamo il re che dovette annunciare il cambiamento di programma perché la principale attrazione veniva a mancare. Nella sala iniziò il mormorio e gli invitati cominciarono a chiedersi che tipo di re fosse quello se non sapeva comandare alla regina e renderla a lui sottomessa. Anche se ritengo che Vasti avesse perfettamente ragione a disobbedire all'ordine del re, penso che avrebbe dovuto pensarci due volte. Avrebbe dovuto considerare che il suo rifiuto avrebbe potuto causare uno scandalo con conseguenze sulla posizione di suo marito. In queste circostanze, forse, avrebbe dovuto recarsi alla festa e ubbidire a suo marito, ma la storia sarebbe poi stata completamente diversa. Le conseguenze di questa decisione le troviamo scritte nei versetti dal 13 al 15, dal libro di Ester al capitolo 1. Allora il re interrogò i saggi che avevano la conoscenza dei tempi, poiché gli affari del re si trattavano così in presenza di quanti conoscevano la legge e il diritto. I più vicini a lui erano Carsena, Setar, Admata, Tarsis, Meres, Marsena e Mecuman, sette principi di Persia e di Media che vedevano la faccia del re e occupavano i primi posti nel regno. Il re chiese, in base alla legge, che cosa si deve fare alla regina Vasti che non ha voluto eseguire l'ordine datole dal re Assuero per mezzo degli eunuchi? La situazione era tale da richiedere un incontro del Consiglio dei Ministri. Gli uomini elencati in questo brano erano i principi che si incontravano con il re in privato, come i ministri si riuniscono con il presidente del Consiglio. L'intera faccenda può sembrarci banale oggi, ma a quel tempo non era una questione marginale. La regina aveva rifiutato di ubbidire a un ordine del re e i ministri dovevano occuparsi di questa crisi. Stavano preparando una grande campagna militare e la regina non vuole acconsentire alla richiesta del re. Che fare con lei? Sembrava non esistesse una legge adatta al caso. Dal versetto 16 al 22 notiamo le decisioni che vennero prese al riguardo. Leggiamo quindi da Ester capitolo 1 i versetti dal 16 al 22. Memucan rispose in presenza del re e dei principi. La regina Vasti ha mancato non solo verso il re, ma anche verso tutti i principi e tutti i popoli che sono in tutte le province del re Assuero. Infatti quello che la regina ha fatto lo verranno a sapere tutte le donne e ciò le spingerà a disprezzare i loro mariti, poiché esse diranno «Il re Assuero aveva ordinato che si conducesse in sua presenza la regina Vasti, ma lei non è andata». Da ora in avanti le principesse di Persia e di Media, che avranno udito il fatto della regina, ne parleranno a tutti i principi del re, e ne risulteranno grande disprezzo e molto sdegno. Se il re è d'accordo, emani un decreto reale. Lo faccia scrivere tra le leggi di Persia e di Media, in modo che sia irrevocabile, per il quale Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità reale a una sua compagna migliore di lei. Quando il decreto emanato dal re sarà conosciuto nell'intero suo regno, che è vasto, tutte le donne renderanno onore ai loro mariti, dal più grande al più piccolo. La cosa piacque al re e ai principi, e il re fece come aveva detto Memucan. Così mandò lettere a tutte le province del regno, a ogni provincia secondo il suo modo di scrivere, e a ogni popolo secondo la sua lingua, perché ogni uomo fosse padrone in casa sua e potesse parlare secondo il modo di esprimersi del suo popolo. Si è molto parlato del fatto che a quei tempi le donne erano oggetti, e in molti casi era vero, ma evidentemente Vasti godeva di grande libertà e non c'era una legge che potesse obbligarla a obbedire all'ordine del re di presentarsi al banchetto. Il Consiglio dei Ministri aveva il compito di proporre una dura e severa legge che tenesse conto della situazione. Un uomo di nome Memucan prende la parola come portavoce e come marito. Egli teme infatti che se il gesto della regina fosse venuto a conoscenza delle altre donne, esse si sarebbero sentite autorizzate a fare altrettanto e a disprezzare i loro mariti. Se la regina la passava liscia, questo personaggio non avrebbe voluto ritornare a casa. Immaginiamo che a casa le decisioni le prendesse sempre la moglie. Forse per questo motivo è stato spinto a parlare in questo modo. L'autorità e la sottomissione sono spesso argomenti molto controversi, anche ai giorni nostri, dove non si accetta più la prima, l'autorità, e non si pratica la seconda, la sottomissione. Ma perché? Penso che la maggiore responsabilità sia da attribuire all'uomo, il quale, come responsabile della famiglia, spesso non assolve interamente i suoi doveri verso la propria moglie, imponendole però la sottomissione. E Serse non aveva nessun diritto di presentare sua moglie come un oggetto di esposizione. Se amava veramente sua moglie, l'avrebbe onorata ed essa sarebbe poi stata ben felice di ubbidirgli, ma da parte del re non vediamo questo amore. Rileggiamo la proposta di Memucan. Se il re è d'accordo, emani un decreto reale, lo faccia scrivere tra le leggi di Persia e di Media, in modo che sia irrevocabile, per il quale Vasti non possa più comparire in presenza del re Assuero, e il re conferisca la dignità reale a una sua compagna migliore di lei. Credo che sia chiaro, amici in ascolto, che l'ambiente del libro di Ester è una corte pagana. Viene emanata una legge che non ha niente a che fare con quella di Mosè e nemmeno con le regole cristiane che parlano di eguaglianza, di amore verso il proprio coniuge. È una nuova legge, ma è quella dei Medi, dei Persiani, che vuole privilegiare l'egoismo e la presunzione dell'uomo. Vasti, la regina, viene ripudiata e non ha più il titolo di regina, e questo perché aveva disubbidito al re. Il decreto che venne emanato dichiarava che in quel regno una moglie doveva onorare suo marito e che lui aveva il comando. Evidentemente, prima non era così nell'impero dei Medi e dei Persiani, ora invece è una legge che non può essere modificata o cambiata. Questa legge rivela il carattere di Serse, come appare nella storia. Ricorderete che egli condusse la sua armata, la più grande mai schierata, fino alle Termopili. Egli aveva anche una flotta di 300 navi che vennero distrutte a Salamina. Quest'uomo, in un attacco di follia, scese nel mare e percosse le onde con una cinghia per distruggere la sua flotta. Ora, uno che si comporta in questo modo ha qualcosa che non funziona. C'è da dire che queste anomalie mentali sono comuni in molti governanti importanti. Anche Nabucodonosor, ve lo ricordate, grande re, per fare un esempio sempre tratto dalla Bibbia, soffriva di isteria, come ci viene descritto nel libro del profeta Daniele. Spesso queste persone si lasciano prendere dalla sete del potere, perdono di vista le cose più importanti, lasciandosi trascinare dalla vanità delle ricchezze e del potere. Ogni uomo che voglia essere un governatore del mondo dovrebbe lasciarsi guidare da colui che è il sovrano per eccellenza, cioè Dio. Tuttavia, queste forme di anormalità non hanno impedito agli uomini di raggiungere la grandezza nella storia del mondo. Questo è vero per Serse, era un uomo molto abile, eppure in un momento di collera permise che la sua amata regina venisse ripudiata. Questo editto divenne una legge dei Medi e dei Persiani che non poteva essere modificata. Anche se in seguito il re avesse voluto cambiarla, non avrebbe potuto. La follia di un momento può portarci a compiere delle azioni o a prendere delle decisioni di cui spesso potremmo pentirci. Domani passeremo al capitolo 2 del libro di Ester, questo nuovo libro che stiamo studiando, e potremmo intitolare questo capitolo Il concorso di bellezza per scegliere la regina. Ma per saperne di più, io vi invito a risentirci domani sera al solito orario. Ciao.